Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Eccomi, signore. Sono un disastro. Ma se mi vuoi, eccomi qui. Mi arrendo. E a quel punto non vi restava che ricevere Gesù. Oggi parleremo di gioia e serenità e mi auguro che ne veniate edificati. Gesù dice di essere venuto perché potessimo avere la vita e godercela. Dite tutti: godermi la vita. Vita in abbondanza, piena e traboccante. Si parla spesso di gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. Ho perso la gioia, voglio più gioia. Ma noi abbiamo gioia. Gesù è in noi. E noi abbiamo tutto quello che ha Gesù. Lui è in noi. Tutti i frutti dello Spirito e tante cose buone sono in noi. Gesù ci ha lasciato la sua pace, quindi non si tratta di ottenere cose che abbiamo già. Si tratta di imparare cosa impedisce a quelle cose di concretizzarsi nella nostra vita. Quindi abbiamo gioia. Ma una cosa che credo ci sfugga è che Dio vuole che ci godiamo la vita. Godetevi la vita. Ora, non può essere ogni giorno una festa, una vacanza o un giorno speciale. Quasi sempre la vita è ordinaria. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, c'è il weekend, grazie a Dio, sabato, domenica. Ma poi è di nuovo lunedì. Vale per tutti noi, eh? Farò del mio meglio. Trarrò il più possibile da ogni singolo giorno che ho, ma voi non dovete aspettare di avere 70 anni per cominciare. Iniziate adesso, qualsiasi età voi abbiate, e trovate ogni giorno più gioia che potete in quello che vi accade. Perché, sapete, la vita finisce in un attimo. È pazzesco quanto il tempo scorra veloce e non vogliamo perderne neanche un po'. Dite: smetterò di perdere tempo. Godiamoci la vita. Credo che in Cristo possiamo trarre il meglio dalla comune vita di ogni giorno e possiamo gioire di tutto quello che facciamo. E se pensate, che dici, Joyce, nessuno si diverte a fare il bucato, guidare nel traffico, insomma, beh, si può. Abbiamo imparato proprio ieri qual è il segreto. Chi si ricorda qual è il segreto? Ditelo forte. Gratitudine, giusto? Siate grati, trovate qualcosa per cui essere riconoscenti di continuo e avrete tanta gioia e serenità nella vostra vita. In Giovanni 16:24 è scritto: chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Voglio che pensiate alla parola ricevere. Perché ciò che facciamo il più delle volte è provare a ottenere cose. E questo comporta lavoro, sforzo, fatica. E tante volte frustrazione. Ma ricevere significa diventare un ricettacolo e accogliere ciò che ci viene offerto. Oggi vi dimostrerò, Bibbia alla mano, che Dio non ci dice mai di inseguire niente. Ma ci dice di ricevere tutto ciò che ci occorre da Lui. Ma credo che siamo più bravi a ricevere dal diavolo che non da Dio. Il diavolo ci mette poco a sussurrare cose che vi fanno ricevere condanna, senso di colpa, autocommiserazione o gelosia e altre cose così. A volte non sappiamo proprio come ricevere gratuitamente da Dio, perché pensiamo quasi di non meritare le cose buone che Lui vuole per noi. Non me lo merito. Non può essere vero. Dio non può davvero fare questo per me. Non ne sono degno. Prendiamo la decisione di cominciare a credere a ciò che la parola di Dio dice, anziché provare a capirlo. Crediamo e basta. Ricorderete la storia del giovane che era nato cieco e Gesù lo guarì. Quando i farisei lo videro, non riuscivano a credere che fosse stato cieco. E lo torchiarono: come ti ha guarito? Che cosa ha fatto? Ma sei sicuro che eri cieco? Poi andarono dai genitori: ma davvero era cieco? E com'è successo? Loro risposero: sappiamo che è nostro figlio, ma non sappiamo com'è successo. Poi ripresero a interrogare il ragazzo e lui: ciò che so è che ero cieco e ora ci vedo. Ricevette e basta. Dobbiamo smetterla di pensare che dobbiamo spiegarci tutto quello che Dio fa. Dobbiamo solo credere in Lui e diventare come bambini. Se non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questo non significa che non sarete salvati, eh? Credo che ciò che intende è che non vivremo la vita del regno. Cioè, non entreremo davvero nella sua pienezza e non godremo i veri benefici del regno. E questo mi rattrista. Penso ci siano tante persone che amano Dio, eppure vivono una vita triste perché non sanno come ricevere davvero da Dio. Non sanno come credere alla parola di Dio. Se guardate nel dizionario, vedrete che la parola credere significa ricevere. La parola ricevere significa credere. Credere in Dio ci porta nel suo riposo. E ricevere da Dio ci porta nel suo riposo. E non c'è niente di più meraviglioso che trovarsi nel riposo di Dio. Sapete quant'è grandioso per una persona come me poter stare qua sopra a fare quello che faccio e dire che non sono per niente in ansia per quel che pensate di me? Non è stato sempre così per me. Se insegnavo e qualcuno si alzava e andava via, ero depressa tutto il giorno. L'immaginazione si scatena quando siamo insicuri. Una volta è venuta una donna che è rimasta ad ascoltare forse 5 minuti della mia predicazione e poi se n'è andata. Ci sono rimasta così male, sono stata male per tutto il giorno. Poi una persona è venuta a dirmi: c'era una donna prima che è andata via 5 minuti dopo che hai iniziato a predicare, ma voleva farti sapere che doveva lavorare, ma sei così importante per lei che valeva la pena venire anche solo per quei 5 minuti che aveva. Visto come siamo svelti a trovare l'aspetto negativo in qualcosa che in realtà è positivo, se proprio dobbiamo immaginare una cosa, perché non immaginiamo una buona? Anziché una brutta. Non rovinatevi la vita preoccupandovi di quello che la gente pensa di voi. Non è ciò che gli altri pensano di voi a fare la differenza, è ciò che Dio pensa di voi che conta. Vivete per piacere a Dio, non per piacere agli uomini, e sarete persone molto felici. Ora vorrei parlare di quanto siamo bravi a ricevere nel tempo che ho a disposizione. E voglio che alla fine siate pronti a ricevere da Dio ciò che sapete di non meritare, e sapere di non meritarlo lo renderà perfino migliore. Per la serie, Signore, so di non meritare questa cosa, ma non la respingerò, perché Tu sei buono e io credo nella Tua parola, perciò io ricevo. Vorrei che iniziaste a dirlo più spesso in preghiera e durante il giorno. Quando commettete un errore e chiedete a Dio di perdonarvi, non dite solo «Signore, perdonami», ma subito dopo aspettate un po' e dite «Ricevo il perdono adesso, nel nome di Gesù». Poi restate alla presenza di Dio per qualche istante e considerate che Dio vi ha già perdonati, che promette di allontanare i vostri peccati come l'Oriente dall'Occidente e di non ricordarsene più. Io ricevo nel nome di Gesù. Quanti di voi pensano che aiuterebbe tanto passare un po' di tempo così, anziché dire «Signore, perdonami, ti prego, perdonami, Signore, se solo tu mi perdonassi, solo quest'altra volta, ti prometto che non lo farò più». Ma sì che lo farete! Non voglio mortificarvi, ma non ha senso promettere a Dio che non sbaglierete più, perché lo farete! Ma se amate davvero Dio e il vostro cuore è integro, Lui vi perdonerà ancora e ancora e ancora, ma non serve chiederlo se poi non vi fermate e non vi prendete il tempo per dire «Io ricevo da te». Che dire della misericordia, del ricevere la misericordia di Dio? Il nostro bimbo compierà 40 anni questo dicembre. Fa un po' strano che il tuo bimbo compia 40 anni. C'è una storia che mi piace raccontare su di lui quando parlo della misericordia, perché Luca, capitolo 12, descrive un episodio in cui i discepoli di Gesù camminano per dei campi di grano maturo e hanno fame. È un giorno di sabato e iniziano a prendere dei chicchi e a mangiarli. E i farisei, ovviamente, i religiosi farisei sono sempre lì che guardano, il diavolo legalista è sempre lì che guarda se commetti un errore, dicono Certo, hanno detto, perché voi discepoli fate ciò che è illegale fare di sabato, eh? Perché? Non dovreste fare questo. E Gesù richiamò la loro attenzione su una scena del Vecchio Patto. Non avete mai letto cosa fecero quegli uomini quando avevano fame ed entrarono nel Tempio e mangiarono i pani di presentazione che era loro proibito mangiare? Infransero la legge, ma non furono trovati colpevoli. Il mio cervello legalista pensava e diceva: come si può infrangere la legge e non essere colpevoli? Non capivo. Ebbene, delle volte il vostro bisogno diventa più importante che osservare la legge alla perfezione. Dio mi ha dato un bel esempio per spiegarlo meglio. Quando nostro figlio Danny era piccolo, non è che fosse proprio un modello di disciplina, eh? Cercavamo di insegnargli che doveva impegnarsi, oltre che divertirsi, insomma. Gli avevamo assegnato una lista di cose da fare. Badare al cane, fare questo, fare quello, non una lista lunga, ma una serie di cose che doveva sbrigare tutti i giorni. Quando faceva tutto, gli davamo una spunta e dopo un tot di spunte davamo una stellina e dopo un tot di stelline arrivava un regalo. Cercavamo di motivarlo, grazie al cielo Dio non fa così con noi, non tiene una tabella con spunte e stelline, perché non guadagniamo quello che Dio ci dà, ma lo riceviamo per fede, sapendo di non meritarlo. Coraggio! Anzi, se invece pensate di meritarlo, avete un problema molto più serio. Non lo meritate! Perché sono gli umili a essere soccorsi, non i superbi. Dio innalza gli umili, ma abbassa i superbi e gli orgogliosi. Quindi Dio mi riportò alla mente questo esempio mentre cercavo di capire questi versetti. Allora, lui dice, voglio misericordia, non sacrificio. In altre parole, sta dicendo, preferisco, se siete in difficoltà, darvi misericordia anziché vedervi far sacrifici per rimediare ai vostri errori. Io, per esempio, sacrificavo la gioia della vita perché pensavo di non meritarmela. È proprio così. Anzi, ho già chiesto in precedenza per alzata di mano quanti di voi sentono di non aver davvero vissuto con gioia la propria vita, così come ho fatto io, no? Perché hanno il problema di credere di non meritarlo. E ho visto tante mani che si sono alzate. Molte volte abbiamo problemi del genere e finché qualcuno non lo dice apertamente, nemmeno sappiamo qual è il problema. Quindi, Dio mi fece ricordare questo esempio e mi disse, quando Danny è fuori a giocare, avevamo un vicino bulletto che gli stava sempre addosso e a volte gli toglieva la palla e la lanciava nelle fogne o cose così. La nostra casa era fatta in un certo modo. Avevamo l'ingresso principale, ma i ragazzi usavano il garage. Lo tenevamo sempre aperto. La porta del garage dava sulla cucina, girato l'angolo c'era il salotto e di solito, se Dave era a casa e non puliva il giardino o lavorava ad altro, se ne stava in salotto a guardare una partita o altro. E mi ricordo tante volte che Danny veniva. Lo sentivamo ancor prima di vederlo. Papi! E quando partiva quel grido, Dave schizzava via dal divano in un lampo e sulla porta chiedeva «Che succede?» Allora Dave apriva la porta e andava ad aiutarlo. Quando Dio sente il nostro grido, badate, io non ho detto, Dave, aspetta un attimo. Controlliamo la lista dei lavoretti di Danny. Vediamo. Voglio essere sicura che abbia fatto tutto, che ci sia la spunta su tutto e se c'è puoi aiutarlo, se no peggio per lui. Mi seguite? Se non siamo dei genitori così, cosa mai ci fa pensare che possa esserlo Dio come genitore divino? Lui ci ama più di quanto noi sapremo mai amare i nostri figli. E se lo amiamo quando siamo nei guai, anche se abbiamo sbagliato, quando gridiamo a Lui, Lui risponde e ci aiuta. Questo non significa che non ci metterà in riga per i nostri errori, ma lo farà per amore, non per rabbia e per respingerci. Coraggio! Dai, su, date lode a Dio! Il messaggio che voglio lasciarvi oggi è smettiamola di essere così rigidi nel nostro rapporto con Dio. Prima lo capite, prima vi lascio in pace. Smettiamola di essere così rigidi nel nostro rapporto con Dio e impariamo a rilassarci e a star bene con Dio e Lui starà bene con noi. Bisogna avere reverenza per Dio. La Bibbia dice di avere un timore reverenziale verso di Lui, ma questo non significa avere paura di Dio. Significa essere disposti a fare tutto pur di non offenderlo. Cerchiamo di avere questo rispetto, ma anche di riuscire a stare con Dio tutto il giorno. Dialogare con Lui, sapere che la sua promessa di essere sempre con noi è una promessa reale e gioire di questo, senza pensare che tutto quello che facciamo debba richiedere uno sforzo di dover produrre qualcosa o di dover, che ne so, pregare, leggere un certo numero di versetti al giorno, dichiarazioni di fede, buone opere. Immagino che voi non abbiate questi problemi, vero? Sto solo sprecando il mio fiato. Voglio dirvi una cosa. Quando sbagliate, Dio non controlla quante stelline avete prima di decidere se aiutarvi o no. Ogni volta che vi occorre l'aiuto di Dio, gridate a Lui e Lui sarà lì ad aiutarvi. In Giacomo è scritto, se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti, generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. In altre parole, se siamo in difficoltà, ma gridiamo a Dio, anche se non siamo stati bravi, Lui ci darà la saggezza per venir fuori dai guai e non ce lo rinfaccerà dopo. Coraggio, Dio è la mia passione, Lui è la mia vita e deve darmi gioia. Non posso passare le mie giornate con qualcuno di cui ho paura o che credo che ce l'abbia con me. Io sto bene con Dio. Voglio che sia come stare col mio bel pigiama e le mie amate pantofoline seduta sulla mia poltrona preferita, col camino acceso, una copertina bella, come dire: Signore, sei stupendo, io ti amo. Ho passato così tanti anni convinta che Dio ce l'avesse con me. Non saprei neanche per che cosa, poi. Mi sentivo in colpa. E quando non succedeva, mi sentivo in colpa per non sentirmi in colpa. C'è qualcuno di voi che mi può capire? Dio non è uomo da mentire. E la Bibbia dice che la sua misericordia si rinnova ogni mattina, ogni giorno. E credo che ne prepari una nuova scorta ogni sera, perché esauriamo del tutto quella del giorno prima. Quanti di voi hanno esaurito la misericordia che Dio vi ha dato ieri e ne aspettano dell'altra oggi? Spesso crediamo di sapere cosa sbagliamo. Sbagliamo così tante cose che forse ne vediamo solo la metà di quelle che sono davvero. Cioè, chi può essere a livello della santità di Dio? Nessuno di noi. Ebbene, la Bibbia dice che lo stesso modo in cui abbiamo ricevuto Cristo, dite ricevuto. Il modo in cui abbiamo ricevuto Cristo è lo stesso modo in cui dovremmo vivere la nostra vita. Ora, in che condizione eravate quando avete ricevuto Cristo? Eravate al capolinea di voi stessi. Eravate al capolinea dei vostri sforzi, al capolinea del vostro riuscire a essere buoni o di guadagnarvi qualcosa con delle buone opere. E poi avete detto: eccomi, Signore, sono un disastro. Ma se mi vuoi, eccomi qui. Mi arrendo. Amen. E a quel punto non vi restava che ricevere Gesù.
Wow.
Dio è buono. Che cambiamento nella nostra vita. Eppure anche in questo momento potrebbe esserci qualcuno che non ha ancora arreso la sua vita a Cristo. Non voglio far passare questo momento così, perché sento un'unzione. E voglio dirvi che se c'è qualcuno che non ha ancora arreso la sua vita a Cristo, voglio fare una preghiera proprio ora e sarà il vostro momento per arrendervi e dare a Lui il timone. Dite tutti con me: Padre, io ti amo. Mi pento dei miei peccati. Non posso nulla senza di te. Mi arrendo. Ora prendetevi qualche istante e lasciate andare tutto. Mi arrendo. Prendimi così come sono. Ti ricevo, Gesù. Ora pensateci un attimo. Ti ricevo, Gesù. Tutto ciò che tu sei, io lo ricevo. E tutto ciò che io sono e ciò che non sono, lo do a te. Aiutami a essere la persona che vuoi che io sia. Credo che sono salvato. Sono nato di nuovo. Sono perdonato. sono in viaggio per il cielo e mi godrò il viaggio. Coraggio, date tutti lode a Dio.
Hallelujah!
Ricordiamoci che non possiamo dare agli altri ciò che non abbiamo. È importante che impariamo a ricevere la misericordia e il perdono di Dio. Dopodiché saremo in grado di offrirli anche a chi ne ha bisogno. Chi sa ricevere saprà anche dare. Ed è questo che rende la nostra vita emozionante ogni giorno.